incontri e racconti nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
Musiche e testi che si incrociavano, si sovrapponevano, diventavano uno lo specchio dell'altro. Un labirinto musicale, di fatto, durante gli anni della guerra, gli anni della resistenza, gli anni della lotta partigiana. E venne il 25 aprile, che portò la pace e la democrazia, due grandi valori di 80 anni fa, che sono ancora tra di noi. Andremo un po' avanti e indietro tra il periodo vicinissimo alla liberazione o subito dopo e anche qualcosa che ci viene suggerito nella contemporaneità, quindi il valore che ha la resistenza antifascista fino ai nostri giorni, quindi un valore aumentato proprio dagli 80 anni dalla liberazione.
Aldo dice 26 per 1. 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 Aldo dice 26 per 1.
Per queste note per la libertà cominciamo con un documento sonoro che viene da un film del 1975 realizzato da Paolo Gobetti e Giuseppe Risso, che consiste in un montaggio di documenti cinematografici della resistenza italiana armata. Quindi potremmo dire oggi che è un docufilm. Lo facciamo anche perché la musica di commento fu scritta da Luigi Nono, un Luigi Nono che era già ai vertici della musica contemporanea, perché un anno prima alla Scala fu messo in scena il suo Al Gran Sole, Carico d'Amore. Ma torniamo al nostro film, si intitola Lotta Partigiana ed è soprattutto incentrato sul Piemonte e nel finale sulla liberazione di Torino. Dagli scioperi alla lotta armata, il comando clandestino, la festa della liberazione.
Il comando partigiano dà le ultime disposizioni per l'insurrezione. Il piano per l'insurrezione di Torino, definito con la formula cifrata Aldo dice 26 per 1, prevede, insieme con la sollevazione degli operai cittadini, la discesa dei partigiani dalle valli del Piemonte.
Io ero commissario di guerra della terza divisione GL Langhe e avevamo come compito di scendere su Torino passando da Moncalieri. Siamo arrivati direttamente su Torino e siamo stati probabilmente fra i primissimi partigiani che sono arrivati in città. Infatti, dovunque noi arrivavamo, vedevamo le finestre aprirsi, vedevamo la gente che urlava, arrivano i partigiani, arrivano, arrivano.
La liberazione di Torino non è stata una facile calata dei partigiani tra file di popolo festante, ma si è articolata in un complesso e duro combattimento contro ingenti forze tedesche.
Oh! con le colline del Piemonte.
Quindi restati in Piemonte con questo lassù sulle colline piemontesi e ci rimaniamo perché su queste colline si rifugiò una famiglia di musicisti ebrei. Il padre, Mario Zargani, era prima viola dell'Orchestra Sinfonica del Teatro Regio e nel 1938 potete ben immaginarvi che cosa gli successe. E durante gli anni della guerra riuscirono a rifugiarsi in queste colline con moglie e il figlio Aldo Zargani. È proprio lui che ci racconta qualcosa a cui lui stesso assistette verso la fine della guerra.
Man mano che ci si avvicinava al 25 aprile, i partigiani si occupavano del dopo, primavera, marzo, i primi di aprile. Allora incominciarono a scrivere canzoni partigiane. Le loro canzoni partigiane erano tipo «Finiamo la bastardica Leura, siamo giunti alla fin, viva la Russia, viva Stalin, abbasso quel porco di Mussolini». Però non c'erano ancora fischi al vento, ma che bella ciao, ma neanche per idea. Intanto c'era qualche partigiano che scriveva le parole e si era sparsa la voce che c'era un musicista ebreo nascosto, ma musicista voleva dire anche compositore per loro, e quindi si presentavano per farsi scrivere la musica da mio papà, che non era capace di scrivergli la musica. Si presentavano con le parole e mio padre avrebbe dovuto fare l'inno dei partigiani. E, insomma, alla fine si presentarono e gli dissero: insomma, professore, ci faccia un concerto per favore. E prese questo violino e uscì sull'aia e incominciò a suonare quell'aria di Bach che era la sonata per violino solo che suonava tutti i giorni. Stava ricominciando la pace e mio papà in qualche modo in questi primi giorni di aprile si stava ricominciando a preparare, tant'è vero che quando il 24 ci fu la partenza dei partigiani per la pianura non volle che andassimo a vederli, mia mamma disobbediendolo ci portò, ma per obbedirgli almeno in parte non ci facemmo vedere nella strada del paese, lo vedevo da una collina, vedemmo i partigiani che partivano, e anche quello è un bel ricordo musicale perché cantavano Bandiera Rossa e non cantavano affatto Fischi il Vento e Bella Ciao, ma cantavano l'Internazionale, una cosa molto fuori moda ma che però aveva un preciso significato. Beh, il mio sta dalla parte dell'Internazionale e non dalla parte di quelli che sentii cantare allora la canzone su «Le donne non ci vogliono più bene perché portiamo la camicia nera». Se ne erano accorti che non gli volevano più bene, lo sapevano i ragazzi che sbagliavano. I miei invece cantavano l'Internazionale, che io so solo in ebraico perché me l'hanno insegnato quelli della brigata ebraica. Cum itna era ameleha, un zeirav, e così.
Thank you.
possiamo dimenticare un'altra internazionale, quella scritta dal poeta Franco Fortini.
Noi siamo gli ultimi del mondo, ma questo mondo non ci avrà. Noi lo distruggeremo a fondo, spezzeremo la società. Nelle fabbriche il capitale come macchine ci usò, nelle sue scuole la morale di chi comanda ci insegnò. Questo pugno che sale, questo canto che va, è l'internazionale di un'altra umanità. Questa lotta che è uguale, l'uomo l'uomo farà. Internazionale fu vinta e vincerà.
Noi siamo gli ultimi di un tempo che nel suo male sparirà. Qui l'avvenire è già presente, chi accompagni non morirà. Al profitto e al suo volere tutto l'uomo si tradì, ma la comune avrà il potere, dov'era il no faremo il sì.
Questo pugno che sale, questo caso per l'internazionale di un'altra umanità, questa lotta che è uguale, l'uomo all'uomo farà, per l'internazionale fu vinta.
Avete sentito un po' la questione già conosciuta, ma non sino in fondo risolta, del Bella Ciao sì, Bella Ciao no, in quei giorni fu veramente cantata da alcuni partigiani o no, o era fischi al vento. Vi leggo soltanto un brevissimo stralcio da un recente libro firmato da uno dei protagonisti della musica popolare italiana, Cesare Bermani. Il titolo è Bella Ciao, storia e fortuna di una canzone. E così scrive nelle prime pagine: se si vuole accostare fischi al vento a Bella Ciao, occorre dire che sono state all'origine canzoni profondamente diverse. La prima è un canto nato al nord in una formazione partigiana comunista ed è un canto prevalentemente antifascista, che spesso non nasconde come la finalità della lotta sia la realizzazione di un'Italia socialista e comunque sempre profondamente diversa da quella lasciata in eredità dal fascismo.
Thank you.
seconda, Bella Ciao, è con ogni probabilità nata in Abruzzo, dove la resistenza ha avuto una connotazione ben diversa che al nord, in una formazione partigiana non garibaldina, ed è un canto contro l'invasore tedesco. Se Fischia il vento fu la canzone più cantata della resistenza al nord, tuttavia anche Bella Ciao fu cantata dalle formazioni partigiane che dal centro Italia salirono al nord affiancate agli alleati, ed è a essa, oggi identificata come la canzone della resistenza italiana, che è toccato poi di diventare l'inno di tutti i ribelli del mondo.
Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore.
Ma chi è stato per primo a mettere sul supporto discografico questa mitica canzone?
Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano,
è forse troppo vellutata la bellissima voce di Yves Olivi, in arte Yves Montand. Era il 1962.
E la gente che passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passerà e dirà, oh che bel fior. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Anche Jacopo Tomatis, musicologo e giornalista, ha fatto uscire un libro nel 2023 dal titolo Bella Ciao. E nella quarta di copertina così possiamo sintetizzarlo. Se ancora oggi possiamo immaginare la canzone come strumento di lotta e veicolo di posizione di dissenso, è anche merito dei tre oggetti culturali che rispondono al nome di Bella Ciao. Una canzone, uno spettacolo, un disco. Fondamentale sarà proprio il ruolo dello spettacolo. Sempre dal libro di Tomatis, la prima volta in cui buona parte delle italiane e degli italiani sente parlare di canzoni di protesta, di folk revival e dell'esistenza di una vera musica popolare e del suo essere un fatto politico è un lunedì. Il 22 giugno 1964. Tutti i quotidiani riferiscono dei disordini che il giorno prima hanno accompagnato al Teatro Caio Melisso di Spoleto la prima domenicale di Bella Ciao del nuovo canzoniere italiano. Chi meglio del suo regista ci può raccontare qualcosa? Filippo Crivelli.
Da Milan in Milano è nato poi Bella Ciao, però avevamo già fatto Pietà le morta prima. Ecco, quindi è stato tutto una farragine di cose che io facevo contemporaneamente, se vogliamo. Il mio contatto con Roberto Leidi poi è stato parallelo al nuovo canzoniere italiano. Nuovo canzoniere italiano. Per cui, per Bella Ciao, conoscevo già altra cantante, ecco, io la paragonerei nell'opposto, direi, a un personaggio come Milly, era Giovanna Daffini, perché Giovanna Daffini, con una voce inconfondibile che è stata impossibile riprodurre, perché c'è stata lei e basta, ma aveva una sua astrazione data dall'assoluta semplicità con la quale lei si si presentava, cantava, abituata forse, cantava nelle osterie col marito che era violinista, cantava per la strada, cantava durante il periodo da Mondina prima, ma era la tipica cantante da strada, con questa sua voce. Ma ci fosse stata davanti a lei, non so, Elisabetta d'Inghilterra o Mussolini, ecco, forse per Mussolini gli avrebbe sputato addosso, ecco, per un suo antifascismo congenito, ma niente la intimoriva, era straordinaria, aveva un candore e un'ingenuità, è una donna veramente irripetibile, Giovanna Daffini. E Giovanna Daffini aveva già fatto le canzoni per Pietà le Morta, mentre invece in Pietà le Morta non avevo conosciuto ancora Giovanna Marini, perché Giovanna Marini è stata una seconda scoperta, è venuta per Bella Ciao insieme con questa Maria Teresa Bulciolu, bravissima, cantavano in coppia loro. E poi Ivan Della Mea, c'erano due voci allieve, direi, del canzoniere italiano, allieve un po' della, allieve appassionate di canto folk, che erano la Silvia Malagugini e la Cati Mattea.
Sono stato a Laura Montesicuro, se tu sapesse quanto guadagnato, ci manca quattro pavoli a Pavoliano scudo.
Mi ricordo, ecco, per esempio, da scena, cioè, con Nanni Ricordi, non abbiamo soldi, dico, ma non c'è problema, scena povera, era Fondale di Iuta, che poi andava in trasparenza e diventava involontariamente, no, sempre stato fortunato, cioè avevo delle idee e poi diventava, era Burri, sembrava un quadro di Burri, poi tutto giocato in controluce, che è sempre stato una delle mie vecchie, adesso non è che l'abbia inventato Bob Wilson il controluce, l'abbiamo inventato noi molti anni prima. E poi erano le seggiole da chiesa, ciascuno aveva una sua seggiola e si trasformava, diventava un circolo quando si cantavano le canzoni di divertimento, come si faceva nelle stalle dopo il lavoro, poi una lunga schiera in diagonale, tutti in fila per certe canzoni di infanzia, formavano varie situazioni. Un altro era il circolo si iniziava in un modo e nello stesso modo si chiudeva. Questo c'era in Bella Ciao, c'era in Milanin Milanun, iniziava con i personaggi in fondo su una panchina e poi venivano avanti e cantavano da filastrocca del piscinino.
E da piscinin che l'era, volava pure intera, e volava cinque trinte, tanche l'era piscinin, tanche l'era piscinin.
Una brassa del freestyle, la fa vera tutti i bagni, la masanca Monchicin, la fa vera un ginerin, e messo sopra delin, con fadente saccucin, per me dello rulugin, de tanche l'era piscinin,
de tanche l'era piscinin, de tanche l'era piscinin.
Amedeo!
Amedeo!
Quello penso tante tela, la fa vera canta guerra, la masanca Monchicin, la fa vera se furtiva, e mette dentro i soldari, comandata fra delin, che la faccia pura lì, tanche l'era piscinin,
de tanche l'era piscinin, de tanche l'era piscinin.
Una seggia del calcina, la se viaffa la casina, neve sanca Monchicin, la fa fare un gasodin, per me dentro il purcellino, e faremo un furrighino, e tanche era piscinite,
tanche era piscinite, tanche era piscinite.
put un medbicer de bira, le sta ciucca una sira, una mansanca mongutinghe, la dal suo fratellin, le sta ciucca un cluncicinde, tanche l'era piscininde, tanche l'era piscininde, tanche l'era piscininde.
Lascio ora a Giovanna Marini l'arduo compito di raccontarci come Bella Ciao cominciò ad affacciarsi a platee e quindi a pubblici differenti da quelli che sino allora aveva conosciuto, dei circoli comunisti o quelli dell'Arci.
22 giugno 1964, quando andammo a Spoleto a cantare questi canti. Molti canti anche di Filandere, di Mondine, la gente non li aveva mai sentiti in Italia, prima c'era stata la guerra, prima ancora il fascismo che li aveva proprio proibiti, quindi era la prima volta che noi andavamo a cantarli, ci aveva invitato Nanni Ricordi, che era un appassionato di questa cosa, e aveva forzato perché noi cantassimo al Festival di Spoleto. E lo spettacolo si chiamava Bella Ciao, c'era il più bel pubblico che abbia mai visto, chic, intelligenti, io dicevo quanto piaceranno queste cose a tutti quanti, impazziranno di gioia. A Spoleto c'era la scuola allievi ufficiali e c'è tuttora. E noi ci mettiamo in scena a cantare, con noi c'erano la mondina Giovanna Daffini, cantastorie anche, col marito il professore che suonava il violino facendo inchinetti a destra e a sinistra, e poi c'erano i Piadena, quattro di Piadena, bergamini, che accudivano alle mucche, che avevano anche il lavoro della terra da fare e cantavano con queste voci straordinarie che spaccavano le mura. E finalmente Michele si alza in piedi, Michele Straniero, grande intellettuale, un'enciclopedia ambulante Michele, un uomo che ha fatto più lavoro, più di raccolta, credo di tutti, era incredibile il lavoro che riusciva a fare Michele Straniero, con l'intelligenza poi. E doveva cantare Gorizia. E lui si mette a cantarla e arriva la strofa: traditori, signori ufficiali, voi la guerra l'avete voluta, scannatori di carne venduta e rovina della gioventù, successo il finimondo. Non piacque per niente. Tutta la gente balzò in piedi urlando: evviva gli ufficiali, evviva l'Italia! Tentavano di salire sul palco, si urlavano cose uno contro l'altro. A metà strada c'era Mosca, Mosca padre, che vedendo che alcuni entravano e altri uscivano, disse: mo c'è la Cernita. Sopra, più sopra ancora, c'erano i nostri amici contadini e partigiani, erano venuti Saetta, dei partigiani da Genova, si chiamava lui Saetta, che si riportò tutti dietro. E sopra non piacque questa rivoluzione, di sotto e lasciarono cadere qualche sedia, insomma, e sotto successe di nuovo l'ira di Dio, e guardando in alto intonarono subito: faccetta nera, aspetta e spera, dall'alto in basso subito, bandiera rossa, a metà, fratelli d'Italia, una confusione. E poi la signora che poi mi dissero era la Vallì Toscanini, la figlia di Toscanini, che disse una cosa puntuta però, perché disse: non ho pagato 1000 lire per sentir cantare in palcoscenico la mia donna di servizio. E noi tutti ci guardammo dicendo: ma che vuole, ma dov'è la donna di servizio? Invece c'era Giovanna Daffini, che si staccò la chitarra dal collo e marciò sulla contessa per sbattergliela in testa e ristabilire quella distanza culturale tutta a proprio beneficio, giustamente pensava la Daffini. E a me mi si aprì un mondo. Io che stavo lì e pensavo: ma perché strillano tanto per un bel temino in do minore? E poi invece capii tutto un tratto. E mi dissi: ah, eccola la differenza fra musica contadina e musica classica. È solo la voce, le note sono normali. Se noi togliamo tutti gli specifici che il maestro Cortesi ha così brillantemente messo in evidenza, gli specifici di questi tipo di canti, se noi glielo leviamo diventano delle canzonette da Canale 5, non è che abbiano un interesse. A parte le melodie degli anarchici, sono bellissime, anche Venezia, quella è verdiana, bellissima. Però sono canzoni, insomma. Ma no, è la voce, sono le voci che danno immediatamente un tono particolare, cioè un'altra cultura. E allora capii finalmente la differenza. Adesso penso che un ragazzo oggi non si scandalizzerebbe più della voce della Daffini, perché i giornali tutti: ah, le voci sgangherate, le gole sguaiate. E no, direbbe semplicemente: ma che bella voce etnica, vedete? È un progresso.
Bella ciao, bella ciao, 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 m'era il giorno. Che tutte quante
via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiana, portami via, che mi sento di morire.
Se io muoio da partigiano.
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir, la sui montagna,
sei in montagna.
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Seppellir, la sui montagna, sotto l'ombra di un raggio.
Questo è Don Gallo che con il megafono gira per la chiesa durante la messa. Che adesso vi offriamo per Archivio Ricordi è una registrazione telefonica, perché erano i tempi del Covid, con Luigi Pestalozza, ben noto critico e saggista musicale, che è stato vicino a Radio Popolare e spesso interveniva nelle nostre puntate di Rotoclassica. Qui ci porta attorno al significato di quello che in estrema sintesi si potrebbe definire di musica e resistenza.
La prima cosa da mettere a punto è che musica e resistenza non vuole dire, non soltanto in Italia, ma stiamo in Italia, la musica dedicata e intitolata alla resistenza. C'è anche questo, vedremo, ma vuole dire strutturalmente, storicamente parlando, musica e antifascismo. Se la resistenza è il momento culminante dell'antifascismo, che il 25 aprile rompe con la storia italiana borghese liberale, cavuriana, sabaudiana e quindi nel 1922 fascista della borghesia liberale, portato al governo e poi alla dittatura, e vuol dire dunque la riconcezione e la rifondazione di una vera storia nazionale che culmina fra l'altro 3 anni dopo nella Costituzione. Questo lo dico perché ha un effetto portante nella nuova musica italiana, che scriverà anche di musica e resistenza, che comporrà. E ciò vuole dire che io, che ne sono stato parte, posso testimoniarlo, la musica nuova italiana è nuova perché pone la questione del cambiamento di fondo di tutti i rapporti musicali, a cominciare da quelli comunicativi, a cominciare da quello della invenzione di un nuovo linguaggio. Questo vuole anche dire essere parte di quel superamento della divisione dei generi che musicali, quella che il fascismo aveva fatto chiamare musica leggera, in cui c'era dentro anche il jazz, e la musica alta, che era sempre la stessa, che veniva tediosamente ricostruita. Se soltanto pensiamo che appunto musica e resistenza vuol dire anche il superamento di queste divisioni, la nascita di una nuova idea di canzone, vuole dire che noi non possiamo parlare di musica antifascismo senza guardare a quello che succede nella musica altra, come ancora ci insegnavano nei maledetti studi musicali sotto il fascismo. Per esempio, non è a caso che mentre viene avanti il canto popolare autentico, il canto sociale autentico, mentre gli autori della canzone d'autore portano avanti un'idea e una pratica di nuova canzone, che culmina fra l'altro nell'istituzione a Milano del famoso nuovo canzoniere italiano, con tutti i canzonieri nuovi che producono dischi, si diffondono a livello di massa e fanno vedere come l'antifascismo ha voluto dire un nuovo modo di fare musica in generale, tutte le musiche, coniugandole e coniugandosi fra loro. È molto significativo che una delle più belle canzoni, ma straordinarie canzoni di quegli anni, parlo adesso dell'anno 60, sono I morti di Reggio Emilia di Fausto Medei, I cinque morti durante la repressione per l'insurrezione popolare che impedisce il colpo di Stato di cui sappiamo, e che dunque anche la canzone direttamente, e non solo in questo, si coniuga con l'antifascismo.
Compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo Reggio Emilia, di nuovo là in Sicilia, son morti dei compagni per colpa dei fascisti. Di nuovo come un tempo sopra l'Italia intera urla il vento e soffia la A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti. Son morti sui 20 anni.
Pensiamo cosa, a Milano, pensiamo cosa sono all'interno della cooperativa L'Orchestra, un movimento democratico di organizzazione della nuova musica, che cosa sono gli Stormy Six di Franco Fabbri e altri, fra l'altro, che fanno nascere allora una delle canzoni diventate più popolari, più straordinariamente attive nella formazione di una coscienza vera della storia, che è Stalingrado.
Ancora di essere vivi, intanto, perché si era passata la guerra, e nello stesso tempo di lo stupore di qualcosa che sembrava uscire da tutte le case, da tutte le gole, le voci della gente. Ecco, questa era la musica della libertà.
È difficile essere felici come allora.
in tutto Milano, in tutte le vie, soprattutto nei rioni popolari. Si ballava in tutte le piazze e in tutte le strade. Ballava in anche quel che era minga punta e balà. Si organizzavano strane orchestrine, gente che tirava fuori la fisarmonica, ma si ballava fino alle 4, alle 5 della mattina, perché fino ad allora la notte era una notte da incubo. Allora le notti erano notti di libertà, notti di gioia, notti di felicità.
C'ami la libertà, c'ami la sbonia, c'ami la mevuri, feste con un manin che l'ha impatita proprio tutta, anche la libertà, se sei godù.
Ecco, io quello che ricordo, per esempio, che il leitmotiv di quell'estate è stato Solo me ne vo per la città.
Solo me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho. Ogni viso guardo, non sei tu, ogni voce ascolto, non sei tu. Dove sei perduto amore, ti rivedrò, ti troverò, ti seguirò. Io tento invano di dimenticar, il primo amore non si può scordare. È scritto un nome solo in fondo al cuore. Ti ho conosciuta ed ora so che sei l'amore, il vero amore, il grande amore. Solo me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa.
Io sono Franco Loi.
Sono Aldaniasi, il nome mio di battaglia era Iso.
Sono Giovanni Pesce, nome di battaglia Visone, che ha comandato i gapisti a Torino e a Milano.
Mi chiamo Raffaele Di Rada, però a quei tempi mi chiamavano Raffaellino, e come comandante partigiano mi sono chiamato Raffaello Santi.
Sono Agostino Casali, nome di battaglia Tino, ho operato come commissario di guerra della divisione d'assalto Antonio Gramsci.
Sono Adele Del Ponte, sono nata nel 1924.
Mi chiamo Giuseppe Colzani.
Mi chiamo Guido Vergani.
Sono Orazio Pizzigoni e nell'aprile del 1945 avevo 17 anni.
Io mi chiamo Stella Vecchio, detta Stellina non perché Stellina fosse il mio nome di battaglia, il mio nome di battaglia era Lalla.
Sono Tino Fiori, all'epoca avevo 15 anni.
24 aprile del 1945 avevo 10 anni.
Sono Armando Cossutta, il mio nome di battaglia durante la resistenza era Marco. Quando iniziai la mia vicenda nella resistenza avevo 17 anni.
Sono Morgante Andrea, tornato nel 1924.
Sono Giancarlo Montagnani e nel 1945 non avevo ancora 15 anni.
Sono Brambilla Onorina, nome di battaglia Sandra.
Io sono Gustavo Lattis.
Sono Maria Pericoli, sono la moglie di Gustavo Lattis. Il 25 aprile del 45 avevo 15 anni.
Io mi chiamo Franco Cerri.
Io mi chiamo Piero Bassetti. Avevo nel 45 avevo 15 anni.
Oh fascista, tu sei la vita per me, le mie armi le ho fregate a te. Verrà un giorno di grande felicità, che noi faremo ritorno alle nostre città.
E così Luigi Pestalozza ci ha portato ai giorni nostri, per quello che si potrebbe dire un 25 aprile di musica e resistenza. Usciamo dal nostro archivio con gli Stormy Six. Entriamo nel finale con gli Ust Mamò e la voce del partigiano Giovanni Padoan.
Rivivere i fatti della resistenza vuol dire attualizzarli. Vivere semplicemente di memoria non serve. Se noi vogliamo veramente onorare coloro che sono morti nella lotta di liberazione, dobbiamo lottare oggi per realizzare quegli ideali che erano alla base di questa grande battaglia. Oggi, se vuoi essere un partigiano ancora, devi batterti con i mezzi che la democrazia ti mette a disposizione. Con tutti i mezzi devi batterti per salvaguardare e consolidare i principi scritti nella nostra Costituzione repubblicana. Che cosa vuol dire? Vuol dire batterti oggi per l'affermazione dei diritti dell'uomo, dei diritti del cittadino, dei diritti umani. E oggi abbiamo quindi la possibilità di affermare questi nostri principi.
Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti.
Jacopo Tomatis, a 80 anni dalla liberazione, dove è finito Bella Ciao?
Questo mi lancia per un altro libro pubblicato dall'editore Luca Formentoni, il saggiatore, che si chiama Bella Ciao, una canzone, uno spettacolo, un disco. Bella Ciao esiste, Bella Ciao continua a essere un brano divisivo nonostante siano passati moltissimi anni, rimane il brano in cui ci si identifica se si è antifascisti in Italia. Ha una storia molto complessa, molto elaborata, ma in qualche modo è un esempio di come le canzoni continuano a colonizzare il nostro immaginario, nel bene e nel male naturalmente. Bella Ciao è la canzone che ha segnato la storia dell'antifascismo dagli anni 60 in poi, perché in realtà non è la canzone della liberazione, è una canzone che è diventata centrale dopo il 64-65, è una canzone che era funzionale in una storia diversa della liberazione, la canzone che ha riunito le varie forze dell'arco parlamentare in una comune identità antifascista. Io dico sempre che se rimane forse, ed è questo un problema naturalmente, rimane forse l'ultima vera bandiera condivisa dell'antifascismo che abbiamo in questo momento in Italia. Infatti io dico spesso che se Giorgia Meloni o chi per lei volesse rompere definitivamente questo immaginario, basterebbe cantare Bella Ciao, riappropriando.
Ma è chiaro che comunque non era una canzone centrale dei gruppi partigiani, ma quasi, no? Veniva dall'Abruzzo, da zona centro Italia.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Il libro ricostruisce anche questa parte sulla base degli studi di Cesare Bermani, che è quello che se ne è occupato di più, e altri studi che hanno aggiornato alcune cose negli ultimi anni. Non era centrale, ma c'era. Era una canzone di gruppi minoritari, più che altro di gruppi che non sono stati al centro poi della grande epopea della resistenza, per esempio nella letteratura, perché appunto gruppi legati ai partigiani delle Marche e dell'Abruzzo.
Esatto.
Ma il successo globale di Bella Ciao, al centro invece del repertorio, è dovuto a meccaniche che sono squisitamente pop. Questa è la ragione per cui mi interessa molto e me ne sono occupato. Cioè nel 62 Yves Montand, uno dei più importanti intrattenitori del continente, la registra Poco dopo la registrano anche quelli del Nuovo Canzoniere Italiano, grazie allo spettacolo Bella Ciao, voluto tra l'altro da Nanni Ricordi al Festival dei Due Mondi di Spoleto, sì. E da lì in poi la canzone ha un'altra storia completamente diversa e diventa quella che ancora oggi noi conosciamo come la canzone della resistenza dell'antifascismo.
Aldo dice 26 per 1, 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 Aldo dice 26 per 1.
Il messaggio in codice diffuso dalla radio del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia il 24 aprile 1945, per indicare il giorno e l'ora dell'insurrezione contro i nazifascisti.
A noi ci chiamano giganti, così vicini ma distanti, e da qui in alto non capiamo che il buon senso non ha senso tra l'invidia della gente. I libri son futilità e le canzoni tralalla, motivetti dell'estate da cantare in riva al mare come emblema culturale della nostra civiltà.
Avete ascoltato un labirinto musicale con molte voci, molte musiche per portarci dentro alle note per la libertà, dentro ai molteplici percorsi musicali degli anni della guerra e della resistenza. Sopra di tutto il mito di Bella Ciao, che abbiamo cercato nella presenza non solo della canzone, ma di uno spettacolo, di un disco e di due libri.
Mi son trovato e Bella Ciao, con i miei sogni appesi al muro, come una foto in bianco e nero.
Tante voci, dicevamo, per un saluto corale in occasione degli 80 anni dalla liberazione, 25 aprile 1945. Non potevo dimenticarlo, anche perché siamo più o meno coetanei. Speriamo di non doverci mai più liberare di qualcuno, anche se qualche situazione nazionale e internazionale non solo ci mette profondamente a disagio, ma ci pone degli interrogativi ben difficili da risolvere. Speriamo che questi 80 anni dalla liberazione ci portino qualche buon consiglio. E allora non mi resta che porgervi un saluto resistente, musicale e antifascista da Claudio Ricordi.
Una mattina mi sono svegliato, mia Bella Ciao, e questo mondo era impazzito. Una mattina mi sono trovato, mia Bella Ciao, con i miei sogni appesi al muro, come una foto in bianco e nero. Ho in tasca la mia libertà, domani che valore avrà? Chissà, chissà. Una mattina mi sono svegliato, mia Bella Ciao, e questo mondo era impazzito. Una mattina mi sono trovato, mia Bella Ciao, con i miei sogni appesi al muro, ci chiamano giganti.
Town about home, and everybody's so confused. everybody.